it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that?
Go tango. Tango.
There's kind of light there now.
Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo tango, bravo tango.
Buonasera, timide luci all'ascolto. Non sentitevi sole, bensì sentitevi soli, quali siete, di questa straordinaria costellazione che è Lezioni Universali di Esistenza, la cui più luminosa stella è qui al mio fianco, ed eccola qua, il maestro Ottani. Buonasera, maestro.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Maestro, sei arrivato in ritardo con una scatola elettrica in mano. Diamo almeno una delle due spiegazioni. Perché in ritardo? Perché la scatola elettrica?
La stessa spiegazione per entrambe le domande. Colpa della luna crescente. O quantomeno una concolpa.
Sono terribilmente curioso di sapere che cosa accadrà quando la luna sarà calante a questo punto. No, no. Molto bene, siamo soli, maestro.
Lo svelerò perché... sì. Questo quando la luna sarà calante.
Certo, giusto. Noi seguiamo il calendario lunare, giusto?
Seguiamo il calendario lunare e siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale. Cioè, io vorrei scagliarmi contro l'ora...
Scagliamo noi stessi e frecce, tutto quello che abbiamo contro,
cioè,
l'ora legale.
Io capisco perché il discorso per il risparmio, eccetera, ma è davvero, come dire, antinaturale pensare l'orario come se fosse l'ora legale. Io sarei per tenere l'ora solare per tutto l'anno.
Io credo che la metà dei paesi del mondo circa lo faccia.
Questo è...
Gente piena di buon senso.
Sì, esatto.
Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
E così via. Ho letto recentemente, caro maestro, che c'è chi sostiene che il Sole appartenga a una costellazione in realtà di stelle binarie, perché sono la maggior parte, fra l'altro, delle stelle delle stelle che ci sono, insomma, in realtà sono binarie la maggior parte, e c'è chi sostiene che non la vediamo perché il moto è piuttosto lontano, ma la stella Sole appartenga a una costellazione binaria.
Allora, questo sarebbe, da un punto di vista, diciamo, di vicinato stellare e cosmologico, probabile e, come dire, anche auspicabile da un lato. Ma io penso che non sia vero, per il semplice fatto che si potrebbe calcolare una distorsione delle orbite dei pianeti stessi del sistema solare dovuta a questa, seppur lontana, stella sorella del Sole, in qualche modo.
Che non calcoliamo e che quindi sospetti non esserci.
Sì, sì. Anche perché, come dire, vorrebbe dire che avrebbe rispetto al Sole un moto quasi millenario, non so, sarebbe interessante, anche difficile da immaginare forse.
Tutto questo tuttavia non ci spaventerebbe.
No.
Nemmeno per un secondo.
Nemmeno
per un anno luce.
No.
Allora andiamo, sentiamo il riassunto di due puntate fa. E poi cosa facciamo? E poi torniamo alla nostra cara vecchia non era una rubrica, prassi.
Prassi.
Per la quale io ti sottoporrò alcuni argomenti. Lo farò in questa, lo farò nella prossima puntata. Ti leggerò qualche articolo, chiederò i tuoi commenti.
E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro.
Certamente, siamo qui apposta.
È un concetto e voi l'avete capito. Il tempo è un concetto e voi l'avete compreso. Il tempo è un concetto, ma voi siete il concerto.
Maestro Otani, buona sera.
Buonasera, a meno che non siate su un altro pianeta. Lì chiaramente esisteranno altri, non lo so, altri periodi, ok? Quindi buon crepuscolo, buongiorno, buonanotte o buonanotte della doppia luna. E impatto, appunto, noi esseri umani rispetto a questa frequenza, dicevamo prima, siamo in abbassamento, quindi.
Qua siamo in terza dimensione, quindi c'è una frequenza bassa. C'è paura, c'è preoccupazione, questa roba abbassa la frequenza. E la frequenza è il suono, che è il fonone.
Fonone, esatto.
Che è la particella del fotone, ma molto più bassa di frequenza. E noi siamo fatti d'acqua, no? Cioè la percentuale di acqua molecolare all'interno del nostro organismo è quasi il 90%, non è il 70% nel fisico, molecolare. Cioè noi abbiamo l'acqua nelle cellule, che hanno scoperto poi un altro stato, che è lo stato resinoso.
Diciamo così.
Sì, è come il miele, ed è H3O2.
Spettacolo.
Bellissimo.
E l'acqua è densa.
H3O2.
Quello che dico non deve essere preso sul serio, assolutamente. Sono informazioni per uno che deve sviluppare. Io posso raccontare in realtà niente. Sì, può attraversarvi questa roba senza lasciare traccia, oppure colpirvi e buttarvi giù.
Io avrei una domanda per un culo che sia bruciapelo, ma i camaleontomanti ce l'hanno l'apparato uditivo?
No, i camaleonti non hanno orecchie.
Lo sospettavo. Quindi gli inglesi, diciamo, hanno un problema di memoria, ma adesso gliela rinfreschiamo noi.
Prego.
Dicevo, questa è una pratica assolutamente rischiosa, bisogna prendere le precauzioni del caso, andare in giro a fendere l'acqua. Ma cosa si intende? Acqua piovana, acqua dei fiumi, l'acqua stagnante?
Effettivamente, chi sono io come camaleonte mante che mandò i camaleonti molto tempo fa a mandare un messaggio importantissimo, purtroppo dimenticato oggigiorno dagli esseri umani? Però voglio dire, io che ho mandato i camaleonti, come faccio a non riconoscere la presenza dei tardigradi?
Più che fisica, quindi biologia.
Criptozoologia, per essere
ovviamente.
Sono gli unici esseri a, se non erro, a esistere al di fuori dell'atmosfera. Cioè possono navigare nello spazio. Loro
sono i cugini
del
fanno
portare, vero?
nella mitologia Bani.
Quindi non hanno bisogno di un pianeta.
No. Apoli.
Apolidi. Apoli. Sì. Apoli. Stanno bene ovunque li metti. Sì, sì, tipo un amico mio. Per il nostro ex papa. Ma quindi il presente è assenza di tempo. Una domanda che attende ancora risposta.
Come negarlo d'altronde? Bene, 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 queste erano le birbonate che avevamo compiuto assieme anche, come avete sentito, era in grande spolvero in questa puntata, al maestro Ricky Gianco, che questa sera non è con noi e che tuttavia salutiamo, ci ascolta. A proposito di chi ci ascolta, ci potete ascoltare come sempre sulle 13.59 AM oppure su radiowombat.net. Ci hanno scritto, noi non lo diciamo spesso, tuttavia potete scriverci se volete su direttawombat.vado.li. Ci ha scritto Andrea, che ci scrive: ciao Andrea, vi ascolta con una radio del 1950 a Novoli, forti e chiari. Grande Andrea che ci ascolta in AM a Novoli.
Prendiamo una domanda per Andrea.
Prendiamo ben oltre Novoli, evviva evviva.
Novoli in quale sistema solare si trova?
Novoli, lo sai perché non hanno allargato l'aeroporto? Diceva il mio amico. E no voli, cioè il quartiere.
È la cabala alchemica, cos'è?
No, è un ennesimo argomento che potremmo adottare contro questa empia opera.
Certo.
Allora, dicevamo 13.59 AM per ascoltarci e di cosa potete... No, dicevo un'altra cosa, scusate. Dicevo che il maestro Ricky Gianco non è con noi oggi, ma ci manda un saluto.
E noi lo salutiamo con calore e speriamo che l'acqua contenuta all'interno del suo corpo in questo momento stia dando una risposta a questo calore.
Beh, chissà quale, fra l'altro. Comunque ci saluta anche lui calorosamente, sentiamo la sua voce che ci saluta.
E buonasera a tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici. Che entusiasmo in questa primavera incerta, in questo tempo di non ci capisco più un cazzo. Saluti a tutti dal vostro affezionatissimo Gianco Ricky.
Ecco qua. Ciao Gianco Ricky.
Ciao.
Ciao, ciao amico.
E convengo su tutto.
Sì, come non. Bene maestro, ho scelto il sottofondo Rocketman. Perché? Perché quando si parla di uomini spaziali ci vuole Rocketman.
Sembra giusto.
Di chi parliamo oggi, caro maestro? Abbiamo parlato recentemente del paleolinguista avventuroso che si è esplorato la caverna Galleria 13, ti ricordi?
Grande
personaggio. Di chi parliamo oggi? Dopo il paleolinguista arriva il patologo Gary Nolan.
Che non è parente al regista, no?
Gary Frank. No, cercavo un'allusione col nome, ma non mi è riuscita per niente. Potrebbe essere la stessa persona. Potrebbe. Noi ogni teoria qui accettiamo come legittima, è possibile, no?
Sentiamo che cosa dice.
Gary Nolan insegna al Dipartimento di Patologia della Scuola Medica della Stanford University, maestro. Stiamo parlando di una persona molto autorevole. Egli infatti può vantare un dottorato in genetica e ricerca, può vantare oltre 300 pubblicazioni scientifiche, nonché una quarantina di brevetti. Gary Nolan ha fondato 8 aziende biotecnologiche ed è fra i primi 25 inventori a Stanford.
Posso interromperti?
Come no.
Ho subito una domanda. Un patologo che vanta dei brevetti, a me mi mette un attimo di ansia. Cioè, che ha inventato le malattie.
Incredibile, davvero. Chissà che...
O strumenti per riconoscerle.
O forse è una persona ad altri tempi, un Michelangelo che si dedica a molte arti e che d'altronde è anche un inventore astrofisico, vai a sapere.
Va a sapere.
Ma dicevamo, che vanta oltre 300 pubblicazioni scientifiche e la suddetta quarantina di brevetti. Ha fondato aziende biotecnologiche e, come già detto appunto, è fra i primi 25 inventori a Stanford. Per questo, quando il maggio dello scorso anno ha esposto le sue idee al Salt Eye Connection di New York, un forum incentrato sulle innovazioni dirompenti nella finanza, nell'economia, nella tecnologia e nella geopolitica, durante una sessione intitolata, mi permetto di dire magistralmente, Il Pentagono, l'intelligenza extraterrestre e gli UFO schiantati, molti sono rimasti a bocca aperta. Quando poi egli ha detto che possiamo fare un ulteriore passo avanti perché non solo gli alieni hanno visitato la Terra da molto tempo, ma sono ancora qui, ecco, allora ha suscitato ancora più attenzione. Perché Nolan afferma anche di aver lavorato per la CIA e per la difesa americana. E questo ci porta direttamente a spiegare perché un professore di patologia dovrebbe avere le prove dei contatti tra gli esseri umani e gli alieni. Già nel 2021 Nolan aveva affermato di essere stato avvicinato da persone associate alla CIA e ad alcune società aeronautiche che gli avevano chiesto di esaminare le risonanze magnetiche del cervello di alcuni piloti coinvolti in UAP, fenomeni aerei non identificati, ed esposti ai campi da essi generati. Ciò che Nolan trovò nel cervello di questi piloti coinvolti nei fenomeni fu da lui definito orribilmente danneggiato il cervello di queste persone. Riscontrò alterazioni simili a quanto accadde nelle persone affette dalla malattia neurodegenerativa della sclerosi multipla. Egli, intervistato alla rivista Vice, terribilissima, aveva dichiarato: se guardi una risonanza magnetica di qualcuno con la sclerosi multipla, vedi qualcosa che chiamiamo malattia della materia bianca. È come una cicatrice, una grande massa bianca o più masse bianche sparse in tutta la risonanza. È essenzialmente tessuto morto in cui il sistema immunitario ha attaccato il cervello. Questa è probabilmente la cosa più simile che vedresti guardando un'istantanea di uno di questi individui. Si vede subito che c'è qualcosa che non va, dice appunto Nolan in riferimento a... Nolan sostiene inoltre di aver analizzato frammenti presumibilmente provenienti da UAP e di aver trovato, almeno nel caso di un campione di magnesio prodotto da un'esplosione di un presunto UFO in Brasile, insoliti rapporti fra isotopi radioattivi. Nolan afferma infine di conoscere persone che stanno portando avanti studi di reverse engineering su tecnologie UAP per decifrarne il funzionamento. Ma maestro, io ho indagato ulteriormente su Gary Nolan e ho scoperto una cosa in più. Ho scoperto che Gary Nolan non solo crede nell'esistenza degli UFO, ma sostiene anche di aver visto da bambino, crede nell'esistenza degli UFO, insomma, ma anche di aver visto da bambino un'apparente astronave sui boschi della sua città natale, Windsor, nel Connecticut. Non solo, quando egli aveva 5 o 6 anni, infatti, dice di aver visto figure aliene nella sua cameretta, le stesse che poi sarebbero state citate nel libro di Whitley Strieber, Communion, a True Story.
Da cui è tratto anche un film.
Due, se non sbaglio. Uscito decenni dopo, forse tu dicevi davvero in realtà, però.
Sì, no,
infatti,
davvero.
Uscito a decenni di anni dalla sua esperienza, dall'esperienza di Nolan. Quando vide la copertina di questo libro, dedicato a presunti incontri con gli extraterrestri, Gary Nolan ebbe un esaurimento nervoso, proprio perché era esattamente ciò che aveva visto nella sua infanzia. Ecco maestro, abbiamo visto Gary Nolan, che è un professore autorevolissimo a Stanford University, che vanta titoli, brevetti, intervistato da giornali, televisioni e così via, che senza pudore in luoghi pubblici, siano riviste, conferenze, siano... non so, programmi televisivi anche, dichiara apertamente di avere le prove di tutto.
Una specie di Malanga americano quasi mi fa venire in mente, l'assonanza con la professione, no? Docente universitario.
La qualità scientifica.
La qualità scientifica, il fatto che lui stesso ammette o comunque ricorda di essere stato vittima di un contatto non proprio volontario e, come dire, rispecchia tantissimo in questo senso una miriade di casi studiati anche dal professore italiano, i quali a seguito, sosteneva, di questo contatto avvenuto molto spesso nell'infanzia, si ritorna poi in qualche maniera sull'argomento per casi della vita. E quindi chi lo va, come dire, a riscontrare attraverso la sua professione, come ha fatto il
nostro professore
Nolan.
Ma cosa vuoi alludere? A una predestinazione? A un grande disegno ordinato e preparato da qualcheduno?
Una sorta di magnetismo dell'evento, che dopo una sorta di primo contatto inizia a diventare ricorrente, in qualche modo, all'interno della vita, delle vicende di un individuo. questo...
E non perché l'occhio ci si focalizza, secondo te, ma perché...
Magari sì, magari anche sì. Però questa rimane una, come dire, costante all'interno di numerosi casi di avvistamenti o di presunti contatti avvenuti in tutti i momenti della vita di un individuo, perché appunto magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura.
Proprio come dice in effetti forse lui, quando
come esattamente
potrebbe
in
essersi
caso.
Ricordato in effetti, sì, sì.
È un ricordarsi, dicevi bene te, un aguzzare la vista quando questa vista però è già stata in qualche modo...
Maestro, ma capita a molti di essere in realtà...
Allora, gli studiosi affermano che capitino a più persone di quante noi immaginiamo, o di comunque quante abbiamo una testimonianza anche.
Le quali tuttavia dimenticano poi?
Molto spesso sì, ma non tanto per un... cioè, come dire, i processi possono essere di vario tipo. Può esserci un'azione diretta da parte dell'alieno a far dimenticare questa cosa, o può essere un processo di autoconservazione della nostra psiche, che è quello che Freud chiamava il rimosso, per l'appunto.
E è possibile farlo riaffiorare?
È possibile farlo riaffiorare, secondo alcuni, attraverso la pratica dell'ipnosi.
E qua ci manca in effetti l'assenza dell'ipnotista Filippetti, peccato. Sì.
Io volevo dire un'altra cosa, sono state riscontrate anche installazioni a posteriori di cosiddette MAA.
Di cosa si tratta?
O MPA, anzi no, MAP. Si tratta di memorie aliene attive o memorie aliene passive. Una memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. C'è un modo per accedere a queste MAP anche senza l'ausilio dell'ipnosi, attraverso una sorta di, come dire, meditazione e quindi autoipnosi da un certo punto di vista.
Ma perché non sono qualcosa di fisico, ovviamente,
no,
giusto?
No, certo. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra.
Quindi nel cervello?
Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Ma alle volte queste memorie aliene passive possono essere presenti anche senza supporto fisico. Ecco, diciamo, il supporto fisico diventa il cervello umano in quel caso.
Mentre quelle attive?
Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Quasi a loro piacimento, a seconda di quanto l'involucro, in questo caso un essere umano,
resiste,
sia capace o meno.
Ma ne ha coscienza di essere abitato?
A volte sì, a volte no.
E ricorda quando gli capita di essere...
A volte sì, a volte no. Dipende anche dal grado, appunto, di consapevolezza che ha maturato del fenomeno, e probabilmente è legato a un rimosso precedente, non riesce a fare, capito, un ponte tra le due.
Diamo un consiglio magari a qualcuno che ci ascolta e che si trova in questa condizione, di ricordare di essere abitato. Cosa può fare questa persona?
Allora,
cioè ne ha coscienza, voglio dire, si trova in quel caso in cui questa persona ha coscienza di avere una memoria aliena attiva che si attiva a piacimento non suo al proprio interno, e probabilmente se la vive con dramma e dolore questa cosa, cosa può fare in sostanza una persona in queste condizioni, a tuo avviso, insomma?
Io penso che da questo punto di vista ci sono varie pratiche che possono aiutare, ma sicuramente una può essere rivolgersi a qualcuno, come dire, che studia il fenomeno da più tempo, non con il fare di, come dire, affidarsi a uno psicologo o a un medico, perché non è quello, ma piuttosto cercare in qualche maniera di condividere l'esperienza e far sì che si possano riscontrare, appunto, punti in comune o non
con altre esperienze,
dico. Il tranello di cioè il rischio, se uno va a documentarsi, a leggere, è talmente tanto potente il cervello umano da questo punto di vista che è molto facile anche autosuggestionarsi. Quindi magari persone che poi alla fine effettivamente non hanno avuto nessun tipo di esperienza, di testimonianza, magari iniziano... Io per esempio...
Sì? Non sono per niente autosuggestionato io.
Io per esempio sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
Che bello.
Ma probabilmente erano gli elfi quelli che stanno a Pistoia.
Era un branco di fricchettoni.
Cioè, poteva... Era proprio...
Ma quanto erano
possibile.
Alti?
Possibile. Quanto le persone normali.
Non chiederò se avevano i rasta. Per...
No, non ce l'avevano. Però erano vestiti in modo buffo, questo sì.
No, ma... Ti hanno parlato?
Sì, sì, sì. Io ricordo un anche essere stato riaccompagnato e la gratitudine di mia madre perché mi ero quasi perso.
Ma ho una domanda. Accade sopra Pistoia questa cosa?
Chi lo può sapere?
Forse te, tua madre, tuo padre, chiunque era presente in quella... Cioè, chiedilo, perché secondo me...
Forse
questo...
in Umbria.
Se è successo in Umbria, secondo me non erano gli elfi di Porretta. Secondo me, Poi... Non
hanno sconfinato, detto. Magari.
Poi varchi, spazi temporali, wormhole...
Poi loro quante ne sanno da un punto di vista anche di...
Il contatto...
Esiste anche probabilmente una forma di viaggio attraverso gli alberi.
Sì, canali magari di quel tipo. Bella storia, maestro, grande. Ma è finito tutto bene?
È finito tutto bene. Io ricordo la grande ansia di mia madre che non mi trovava e poi la gratitudine.
E tu ti sentivi comunque a tuo agio con questi elfi?
Sì, 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 sì. Perché avevano quel simpatico modo di fare di solo certi adulti nei confronti dei bambini, di trattarli da pari praticamente. Questo mi ricordo, mi rimase impresso.
Ti hanno anche nutrito?
No.
Avresti accettato?
Sì.
Bravo maestro, si accetta sempre dagli elfi.
Certo, dagli sconosciuti poi.
Allora, è il momento di mettere un pezzaccio, perché poi subito dopo ci arriva un'altra domanda, maestro. Ci è arrivata una domanda, la dobbiamo sentire, e torniamo fra poco, dopo la canzone.
Rimaniamo in ascolto.
We'll be right back. Va bene, la domanda è stata annunciata e ora la sto per mandare. Prima però sono stato bullizzato. Sono stato bullizzato in diretta dal maestro Tani e sono stato bullizzato, come si dice, virtualmente, spiritualmente dall'anima del Ciripeo. Mi vendicherò, comunque questa me la segno, Ciripeo, per la prossima puntata. Mi hanno bullizzato ma non dirò perché. Tuttavia è un momento, ho annunciato Ciripeo e allora via! L'anagrammista Ciripeo, dove eravamo? Ho perso il momento. Roma. Bene, il momento dell'anagrammista Ciripeo, perché ci ha mandato una bellissima questa volta, tra l'altro, già lo accarezzo.
Un anagramma.
Sempre spiritualmente, un bellissimo anagramma in vista della domanda che ci sta per arrivare. Come è ovvio, la domanda ci arriva da Caterina da Londra, no?
Ah,
certo. Ma grande. Prima di ascoltarla, questa volta sentiamo l'anagramma di Ciripeo, che l'ha fatto proprio su Caterina da Londra.
Anagrammato
Caterina da Londra. Anagrammato Caterina da Londra. E non l'ha anagrammata in un verso, l'anagrammata in più versi. E così come più cellule fanno un tessuto e più tessuti fanno un organo, così più versi fanno una poesia e più poesie fanno una raccolta di poesie, che forse arriverà su Caterina da Londra. Per intanto è arrivata una poesia. Sentiamola. Ogni verso è un anagramma di Caterina da Londra.
Cioè, ogni verso.
Ogni verso è una poesia fatta di più versi, ogni verso dall'inizio alla fine è un anagramma di Caterina da Londra. Beh, maestro, bravo.
Wow,
sì. Il titolo è, tuttavia, con poca fantasia, Caterina da Londra. La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice, driade, non carta. Da dar contraliena landa in catena d'or. A tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad arda, lince. Io lo so che non potete vedere il maestro, ma ha allargato le braccia, scosso...
È bellissima. È una poesia incredibile.
È piaciuta
tantissimo.
È bella, è vero.
Tantissimo, soprattutto gli ultimi due versi, cioè quello mancante. Poi.
Qui, maestro, ecco, io su questo io mi permetto di domandare,
sì,
posso?
Sì, certo.
Che vuol dire?
Arda. Io non l'ho
sì, arda, esatto. Che vuol
Me
dire?
L'aspettavo.
Torna ad arda, lince.
Allora, arda è ciò che è il... globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la terra di mezzo.
Non ho capito bene.
Era
come
una,
l'Europa.
Una proporzione non l'ho fatta bene forse. Allora, il globo terrestre sta
sì.
all'Europa
sì.
come Arda sta alla terra di mezzo.
Ah, è il mondo. È il mondo dove sta la terra di mezzo praticamente.
Sì, esattamente.
Perché la Terra di Mezzo è un continente?
Sì.
Ci sono più continenti?
Sì.
E Tolkien gli dice, lo dice quali sono gli altri sì. continenti? Quanti sono, te lo ricordi?
Sono 4.
Bello.
Però si parla essenzialmente nelle sue storie di 2 continenti in particolare.
Ti ricordi qual è il secondo?
Come Valinor. Si
Valinor.
Certo.
È un posto brutto?
È un posto molto bello. È un posto molto bello.
Ma ci sono le stesse creature,
volta,
ma ci sono le stesse creature che ci sono nella Terra.
Una volta un ex papa mi disse che assomiglia all'Italia. Però chissà, utilizzando parole, come dire, non mie, probabilmente di Tolkien. No, vabbè, ora la citazione non mi ricordo letteralmente.
Osala.
Un verde paesaggio sotto una lesta aurora, qualcosa del genere. Sì, ma forse questo è il film, in realtà non è il... Vabbè.
L'Italia in ogni caso.
Sì, è sì. Un paesaggio, come dire, collinare, verde, inondato da questa luce crepuscolare, aurorale, sempre costante. Quindi non c'è mai un sole di mezzogiorno e non c'è mai una notte di luna assente.
Bello, io maestro penso questo, che finita la rubrica sulle note, che fra l'altro la prossima puntata riprenderemo, giusto?
Sì. Certo.
Potremmo avviare una rubrica su Arda, sulla
terra
di mezzo.
Su Arda, certo. Sì, sì.
Beh, dai,
io
no?
sono felicissimo, è un sentiero che ho battuto per...
Più e più volte.
Più e più volte.
E ti ha visto sempre vincitore?
Curiosità. Curiosità, sì. Comunque, curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della Società Tolkieniana Italiana.
Ma forse lo sei ancora, nessuno no. probabilmente si è iscritto più
no,
giovane.
Credo, credo di sì. Nel frattempo sì.
Sì.
Nel 2003 ho scalzato una quindicenne, avevo 13 anni.
Beh.
Scusami.
Caro maestro, dopo aver distrutto l'ego della giovane quindicenne, pensiamo adesso alla domanda. Sei pronto?
Sì.
Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
Maestro, devo dire, a me mi sembra una domanda difficilissima e tu invece annuisci?
Certo. È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Tantissime volte sia gli interni che gli esterni delle astronavi fabbricati nella solita lega plastico-metallicosa. Ma perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
Cioè crea uno scudo protettivo.
Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera intorno al veicolo stesso. E a seconda della direzione che prende il veicolo, questo campo si sposta di conseguenza in maniera, come dire, speculare rispetto ai movimenti del motore, generando appunto il vuoto.
Straordinario maestro, grande, grazie. Ma io, mi sembrava veramente una domanda difficilissima. Caterina, prego, se vuoi ti scriviamo anche un trattatello, già che ci siamo. Plexiglass, incredibile. Plexiglass è la risposta. Un po' articolata il campo gravitazionale. Bravissimo. Io, allora, questo era il momento in cui era previsto che succedesse questa cosa. No, ce l'ho? Ce l'ho la base? Sì, sì, la mando. Sì che ce l'ho. Non sta per succedere, quindi è il momento di quella base lì.
Base o altezze?
Base o acidi? We are punk! Perché non sta per succedere quello che avevamo previsto, come spesso succede qui da noi.
E quindi celebriamo la nostra incertezza.
Nonché la caduta del mondo per come lo conosciamo, ma non abbiamo mai paura qui su Lezioni Universali di Esistenza. Perché? Perché anche facciamo come ci pare. Infatti abbiamo deciso che non disveleremo, come avevamo detto, dopo due mesi dall'ultimo sguardo dato sulle bottiglie dell'esperimento della memoria dell'acqua. Dopo l'ultima osservazione, lasciamo lì ancora un mese, perché non è con noi il maestro Ricky Gianco, non ci piacciono le mezze stagioni, quindi vogliamo andare di mese in mese. A questo punto rimandiamo al mese prossimo. Ci lasciamo, io farei questo. Sentiamo un po' di Alien Us, questa bella canzone, e poi un pezzaccio di saluto. Ci risentiamo invece per fra due settimane. Abbiamo un sacco di cose da dirci. La nota sol che ci aspetta. Ti porterò in Russia, maestro. Non lo so in realtà. Ti porterò al Polo Nord. Polo Nord, Polo Sud, ghiacci.
Io ti porterò sopra le nuvole invece.
Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sarà un tappeto volante. La radio canta, Andre, da nord canta l'aria. Danno altra radice, driade, non carta. Da dar contra aliena landa in catena d'or. A tal rondine d'arca, verso mancante, torna ad arda, lince.
Sto tornando.
chance to make the maintenance of the head. We have none. Don't worry. Continue your program.
Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there?
Roger, we got it, we've marked it. Lose communication. Bravo, Bravo.